Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robigins. C'era inoltre una lettera del mio socio, nella quale si congratulava caldamente con me nell'apprendere che ero ancora in vita, e mi forniva delucidazioni circa lo sviluppo della piantagione, la sua produzione annua, l'estensione in acri di terreno, come veniva coltivata e quanti schiavi vi erano impiegati. E mentre mi dichiarava di essersi fatto 22 volte il segno della croce e aver recitato altrettante Ave Marie per ringraziare la Beata Vergine che io fossi ancora vivo, mi invitava con molto calore a recarmi laggiù per prender possesso di quanto mi apparteneva e a dargli al contempo le necessarie istruzioni circa la persona alla quale doveva affidare i miei beni, qualora non fossi andato di persona a prelevarli. E concludeva con la più cordiale attestazione di amicizia sua e dei familiari. Poi mi mandava in dono 6 splendide pelli di leopardo, che pare avesse ricevuto dall'Africa per mezzo di qualche altra nave mandata laggiù, e che probabilmente aveva goduto di una traversata più fausta della mia. Mi inviò anche 5 casse di dolci squisiti e 100 pezzi d'oro non coniato, di misura leggermente inferiore ai moidores. Con la stessa nave i fiduciari mi spedirono 1200 casse di zucchero e 800 rotoli di tabacco, oltre al saldo del loro debito in oro. Poteva ben dire ora che la parabola conclusiva di Giobbe era migliore di quella iniziale. È impossibile descrivere il turbamento del mio cuore mentre leggevo queste lettere, e a maggior motivo quando mi ritrovai padrone di tutte le mie ricchezze. Poiché, infatti, quando arrivò il convoglio delle navi provenienti dal Brasile, la stessa nave che portava le lettere recava anche i miei beni, e la merce era già sana e salva all'estuario del fiume prima ancora che mi fossero recapitate le lettere. In breve, impallidii e mi sentii venir meno. E se il vecchio capitano non fosse corso a prendermi un cordiale, credo che l'improvviso impeto della mia gioia avrebbe sopraffatto la natura, ed io sarei morto sul colpo. Del resto continuai a star male anche più tardi, finché dopo qualche ora fu chiamato un medico, ed essendo nota in gran parte la causa del mio male, questi mi prescrisse un salasso, dopodiché mi sentii meglio e cominciai a riprendermi. Ma sinceramente sono convinto che se non avessi avuto modo di sfogare così il tumulto del mio sangue, sarei morto. D'un tratto mi trovavo possessore di oltre 5.000 sterline in contanti e avevo in Brasile una proprietà, come posso a ragione chiamarla, che mi fruttava più di 1.000 sterline all'anno, sicure come la rendita di un fondo agricolo in Inghilterra. Insomma, mi trovavo in una posizione tale che quasi non riuscivo a capacitarmene e stentavo a ritrovare me stesso, tanta era la gioia che provavo. La prima cosa della quale mi preoccupai fu di ricompensare il mio primo benefattore, il vecchio capitano, che era stato caritatevole con me nell'ora della sventura, gentile ai miei inizi e estremamente corretto alla fine. Gli mostrai tutto ciò che avevo ricevuto e gli dissi che dopo la provvidenza divina che regola ogni cosa, lui era certo la persona alla quale dovevo tutto, che adesso toccava a me ricompensarlo, e in misura centuplicata. Pertanto gli resi innanzitutto quei 100 moidores che avevo ricevuto da lui. Poi convocai un notaio e gli feci redigere un atto ufficiale col quale rinunciavo ai 470 moidores che il capitano aveva riconosciuto di dovermi con assoluta sincerità e franchezza. Poi feci stilare una procura con la quale lo autorizzavo a riscuotere le rendite annuali della mia piantagione, e impegnavo il mio socio a rendere conto a lui come a me stesso, e di inviare a lui le rimesse per mezzo delle solite navi, con una clausola finale in base alla quale gli garantivo un'assegnazione, vita natural durante, di 100 moidores all'anno sulle rendite in questione, da continuare alla sua morte, con un vitalizio di 50 moidores annui a favore di suo figlio. E così ricompensai il mio vecchio amico. Adesso dovevo decidere quale indirizzo prendere e cosa fare del patrimonio che la provvidenza mi aveva accordato. E per dire il vero, adesso avevo più preoccupazioni di quante ne avessi nel corso della vita silenziosa trascorsa sull'isola, dove avevo bisogno solo di ciò che possedevo, e possedevo soltanto ciò di cui avevo bisogno, mentre adesso era mio compito tutelare le sorti di un grosso fardello. Non avevo più una grotta nella quale nascondere i miei soldi, e nemmeno un posto senza chiave o serratura, dove sarebbe ammuffito o annerito prima che suscitasse l'interesse di qualcuno. Al contrario, non sapevo dove metterlo, a chi affidarlo. Per fortuna, il mio vecchio protettore, il capitano, era una persona onesta, e questo era l'unico rifugio a mia disposizione. In secondo luogo, i miei interessi in Brasile sembravano richiamarmi laggiù, ma io non potevo decidermi al viaggio se prima non avevo sistemato i miei affari e affidato i miei beni in mani sicure. Sulle prime mi venne fatto di pensare alla mia vecchia amica, la vedova, che sapevo onesta e si sarebbe comportata correttamente nei miei riguardi, ma oramai era anziana e povera per giunta. Non potevo escludere che avesse anche dei debiti. In poche parole, l'unica soluzione consisteva nel fare ritorno in Inghilterra portando con me il mio patrimonio. Ma trascorsero alcuni mesi prima che mi decidessi. Nel frattempo, così come avevo largamente compensato e con sua piena soddisfazione il vecchio capitano, che tanto bene mi aveva fatto in passato, incominciai a preoccuparmi di quella povera vedova, il cui marito era stato il mio primo benefattore, mentre lei stessa era stata, fin quando aveva potuto, la mia scrupolosa amministratrice e saggia consigliera. Incaricai pertanto un mercante di Lisbona di scrivere al suo corrispondente a Londra di pagarle una lettera di credito di 100 sterline, pregandolo altresì di andarla a trovare, recandole di persona quel denaro a nome mio, di parlarle e consolarla nella sua povertà, assicurandole che fino a quando io fossi vissuto avrebbe ricevuto altri aiuti. Parimenti mandai altre 100 sterline a ciascuna delle mie sorelle che vivevano in Inghilterra, perché pur non versando nell'indigenza non si può certo dire che fossero in agiate condizioni. Una di loro, infatti, dopo essersi maritata era rimasta vedova, e l'altra aveva un marito che non si comportava verso di lei come avrebbe dovuto. Ma fra tutti i miei parenti e conoscenti non riuscivo a trovarne uno al quale affidare il grosso del mio capitale, per potermene andare in Brasile con la certezza di lasciarmi alle spalle una situazione sicura, e questa circostanza mi impensieriva. A un certo punto avevo addirittura accarezzato l'idea di trasferirmi definitivamente in Brasile, perché in un certo senso era un po' come se fosse il mio paese di adozione. Ma nutrivo in me qualche scrupolo d'ordine religioso, che a poco mi fece cambiare idea, come spiegherò diffusamente tra breve. Tuttavia, per il momento, non era la religione a impedirmi di partire, e come non avevo esitato ad abbracciare esteriormente la religione di quel paese per tutto il periodo in cui vi avevo soggiornato, così avrei potuto farlo adesso. Con la differenza però che ora vivevo questo problema con maggior profondità di un tempo, e ogni volta che consideravo l'ipotesi di trascorrere il resto della mia vita e di morire laggiù, provavo un certo rimorso per essermi professato papista, e consideravo fra me che questa non era la miglior religione nella quale morire. Però, come dicevo poc'anzi, non fu questo il motivo principale che mi trattenne dal partire per il Brasile, quanto piuttosto il fatto che non sapevo davvero a chi lasciare il mio denaro. Per questo deliberai alla fine di portarlo con me in Inghilterra, nella speranza di farvi la conoscenza di qualcuno o di ritrovare qualche parente che fosse degno della mia fiducia. Mi preparai dunque a partire per l'Inghilterra portando con me tutti i miei averi. Per sistemare ogni pendenza prima del mio ritorno in patria, decisi di approfittare dell'imminente partenza di alcune navi per il Brasile e di inviare una congrua, doverosa risposta al resoconto minuzioso e veritiero che avevo ricevuto circa le diverse cose che mi riguardavano. Perciò scrissi innanzitutto al priore del convento di Sant'Agostino, ringraziandolo sentitamente per la sua bontà e per gli 872 moidores che deteneva ancora a mia disposizione. E continuavo esternando la mia intenzione che 500 fossero destinati al monastero e i rimanenti venissero devoluti ai poveri, a discrezione del priore stesso, con la speranza che i buoni padri pregassero per me, e così via. Scrissi la seconda lettera di ringraziamento ai miei due fiduciari, col pieno riconoscimento del loro comportamento onestissimo e scrupoloso. A costoro, peraltro, non mandai alcun regalo, date le loro floridissime condizioni finanziarie, che avrebbero reso il mio gesto inopportuno. Infine scrissi al mio socio, dandogli atto dell'eccellente opera svolta per l'incremento della piantagione e della sua correttezza nell'accrescere la consistenza patrimoniale dell'azienda. Al tempo stesso gli diedi le opportune istruzioni circa il modo di disporre in futuro della mia parte, in conformità con la procura che avevo dato al mio vecchio protettore, al quale lo pregavo di inoltrare a mano tutto quanto fosse di mia spettanza, e fino a quando non avesse ricevuto ulteriori istruzioni. E lo assicuravo che era nelle mie intenzioni non soltanto di andarlo a trovare, ma di stabilirmi in Brasile per il resto dei miei giorni. A questa lettera unii uno splendido regalo di sete italiane per sua moglie e le sue figlie, delle quali mi aveva parlato il figlio del capitano, oltre a due pezze di ottimo panno inglese, del migliore che potessi trovare a Lisbona, 5 pezze di lanetta nera e alcuni pregevoli pizzi di Fiandra. Dopo aver sbrigato in tal modo i miei affari, venduto le mie merci e trasformato tutto il mio capitale in lettere di credito, affrontai il problema delle vie da seguire per fare ritorno in Inghilterra. Certo, ero abituato alle traversate per mare, tuttavia questa volta provavo una strana riluttanza a raggiungere l'Inghilterra per nave. Non sapevo farmene una ragione, e non di meno questa avversione profonda andò via via aumentando, al punto che non una volta, ma 2 o 3 consecutive rinunciai al viaggio quando avevo già imbarcato i miei bagagli. È vero che i miei viaggi per mare erano stati tutti infausti, e in questo poteva risiedere la ragione di questa mia ripugnanza. Ad ogni modo sono convinto che non si debba mai reprimere questi moniti del nostro pensiero, quando le circostanze siano molto importanti. 2 delle navi che avevo scelto per imbarcarmi, cioè che avevo preferito alle altre, al punto da caricare i miei effetti personali sull'una ed essermi accordato col capitano dell'altra, non giunsero a destinazione. La prima, infatti, venne catturata dagli algerini, e l'altra fece naufragio a Capo Start, vicino a Torbay, e tutti gli uomini, salvo 3 soli, morirono annegati. Così, indipendentemente dalla nave sulla quale mi fossi imbarcato, avrei fatto una misera fine, e non è facile dire quale sarebbe stata la peggiore. In questo stato di ansiosa perplessità mi confidai col mio vecchio consigliere, che mi esortò a rinunciare a quella traversata e ad optare per il viaggio via terra fino alla Corugna, dove avrei potuto imbarcarmi e attraversare il Golfo di Biscaglia fino alla Rochelle. Di qui non mi sarebbe rimasto che un viaggio comodo e sicuro via terra fino a Parigi, e di lì a Calais e a Dover, oppure avrei potuto raggiungere Madrid e compiere tutto il tragitto per terra attraverso la Francia. In breve, ero così prevenuto nei confronti di un viaggio per mare, a parte il tratto inevitabile da Calais a Dover, che decisi di effettuare tutto il viaggio attraverso la terraferma. Per giunta non avevo né fretta né tantomeno problemi finanziari, cosicché il percorso sarebbe stato tanto più piacevole. Anzi, Per renderlo ancora più piacevole, il vecchio capitano mi presentò un gentiluomo inglese, figlio di un mercante di Lisbona, che sarebbe stato lieto di fare il viaggio in mia compagnia. Poi si aggregarono anche due commercianti inglesi e due giovani gentiluomini portoghesi, i quali ultimi si sarebbero fermati a Parigi. In conclusione eravamo in sei, oltre a cinque servitori, perché i due mercanti e i due portoghesi si accontentarono di un servitore in due per risparmiare sulle spese. Da parte mia assunsi un marinaio inglese quale mio servitore per il viaggio, oltre al mio fido Venerdì, che era troppo spaesato per adempiere alle sue funzioni lungo un tragitto di quel genere. Così partii da Lisbona, e siccome eravamo tutti debitamente equipaggiati di armi e di cavalli, formavamo un piccolo drappello del quale mi fecero l'onore di essere nominato il capitano, sia perché ero il più anziano del gruppo, sia perché disponevo di due servitori ed ero stato io il promotore del viaggio. Come non ho voluto tediarvi coi miei diari di mare, così non intendo annoiarvi con la cronaca del mio viaggio per terra. Tuttavia, non posso esimermi dal ricordare le avventure più importanti che ci occorsero durante questo viaggio, risultato in pratica assai monotono e faticoso. Arrivati a Madrid, essendo tutti stranieri, avremmo voluto trattenerci un poco in Spagna per vedere la corte e quant'altro meritava di essere visto. Ma siccome eravamo alla fine dell'estate, fummo indotti a ripartire al più presto, cosicché lasciammo Madrid intorno alla metà di ottobre. Raggiunto il confine della Navarra, incominciammo a ricevere, nelle varie città che attraversavamo, l'allarmante notizia che sul versante francese dei Pirenei era caduta moltissima neve, al punto da costringere parecchi viaggiatori a ritornare a Pamplona, dopo aver tentato, con gravissimo rischio, di varcare la catena montuosa. Quando poi a nostra volta arrivammo a Pamplona, constatammo che quelle voci erano fondate e che per giunta c'era un freddo che a me, assuefatto ai climi molto caldi, anzi a vivere in paesi dove si stentava a tenere indumenti addosso, riusciva veramente insopportabile. E oltre ad essere fastidioso, costituiva una vera sorpresa, perché solo 10 giorni prima avevamo lasciato la vecchia Castiglia, dove il clima non solo era mite, ma addirittura caldo. Qui invece soffiava un vento gelido che scendeva dai Pirenei, così pungente da riuscire né più né meno intollerabile e farci temere il congelamento delle mani e dei piedi. Il povero Venerdì rimase davvero spaventato quando vide le montagne ricoperte di neve e sentì quell'aria così fredda, non avendo mai visto né percepito niente di simile in vita sua. Ad aggravare la situazione, quando arrivammo a Pamplona, continuò a scendere una neve così fitta e insistente che la gente si stupiva di questo inverno tanto precoce. Le strade, già malagevoli prima, divennero letteralmente impraticabili, perché in certi tratti la neve era troppo alta per poter proseguire, e non essendo gelata, a differenza di quanto avviene nei paesi del nord, era impossibile muoversi senza correre il rischio di finir seppelliti ad ogni passo. Fummo costretti a restare a Pamplona 20 giorni, dopodiché, vedendo avanzare l'inverno senza alcuna probabilità che il tempo volgesse al bello, poiché fu quello l'inverno più rigido mai visto in Europa a memoria d'uomo, proposi di recarci tutti a Fonterrabia e di qui compiere su una nave la breve traversata fino a Bordeaux. Stavamo considerando questa eventualità quando sopraggiunsero 4 gentiluomini francesi, i quali, bloccati sul versante francese delle montagne come noi lo eravamo su quello spagnolo, avevano trovato una guida che li aveva portati fino ai margini della Lingua d'Oca, facendoli valicare certi passi secondari dove la neve non costituiva un impedimento insormontabile. Anche quando la neve era abbondante, ci dissero, era gelata, e quindi abbastanza dura per sopportare il loro peso e quello dei loro cavalli. Mandammo a chiamare questa guida, la quale ci disse che si sarebbe impegnata a condurci lungo lo stesso itinerario senza esporci ad alcun pericolo, a patto che fossimo armati a sufficienza per poterci difendere dagli animali feroci. Infatti, spiegò, accadeva spesso che a causa di nevicate così abbondanti i lupi scendessero dall'alto dei monti, resi famelici dalla mancanza di cibo, perché il terreno era completamente ricoperto di neve. Rispondemmo che le nostre armi erano sufficienti per affrontare bestie del genere, sempre che lui ci assicurasse di non aver nulla da temere da parte di lupi a due gambe, i quali, stando a quanto ci era stato detto, costituivano il maggior rischio per noi, specie sul versante francese dei Pirenei. La guida ci tranquillizzò, affermando che non avremmo corso nessun pericolo del genere lungo il tragitto in questione. Perciò di buon grado acconsentimmo a seguirlo, e così fecero altri 12 signori, alcuni francesi ed altri spagnoli, coi loro servitori. Gli stessi che avevano già tentato di passare, come ho riferito poco fa, ed erano stati costretti a tornare sui loro passi. Così partimmo tutti da Pamplona con la nostra guida il 15 novembre, e confesso di essermi stupito non poco nel constatare che invece di procedere la guida tornava indietro, facendoci ripercorrere una ventina di miglia lungo la strada per la quale eravamo arrivati da Madrid. Pertanto, dopo aver attraversato due fiumi ed essere penetrati nella pianura, ci trovammo in una bellissima regione dal clima mite e senza più traccia di neve. Solo allora, deviando bruscamente verso sinistra, si avvicinò alle montagne per un'altra strada, e sebbene i monti e i precipizi avessero un aspetto veramente pauroso, pure ci fece fare tanti rigiri e tante giravolte e ci condusse per sentieri così tortuosi che quasi senza avvedercene varcammo lo spartiacque delle montagne e senza incontrare particolari difficoltà nella neve. Poi, quasi di colpo, ci additò le fertili e rigogliose province della Lingua d'Oca e della Guascogna, che si schiudevano alla nostra vista in un paesaggio verde e lussureggiante, sebbene ne fossimo ancora lontani e dovessimo affrontare un altro tratto di cammino arduo e faticoso. Tuttavia, per un giorno e una notte fummo bloccati da una fittissima nevicata. Proseguire era impossibile e nutrivamo serie inquietudini. Ma la guida ci rassicurò, dicendo che ben presto il maltempo sarebbe cessato. Infatti, gradualmente avevamo continuato a perder quota e a poco ci dirigevamo verso nord. Così, affidandoci alla nostra guida, continuammo il tragitto. Mancavano un paio d'ore al crepuscolo. La guida ci precedeva ed era fuori dalla nostra vista, quando tre lupi giganteschi, seguiti da un orso, saltarono fuori da una gola che costeggiava i margini di un fittissimo bosco. Due dei lupi piombarono addosso alla guida, e se questa si fosse trovata a mezzo miglio di distanza da noi, senza dubbio l'avrebbero sbranata senza darci il tempo di intervenire. Una delle belve si lanciò sul cavallo e l'altra aggredì l'uomo con impeto così feroce che la vittima non ebbe il tempo di estrarre la pistola e prese a urlare, invocando a gran voce il nostro nome. Ordinai a Venerdì, che mi stava al fianco, di correre avanti per vedere che cosa stesse accadendo. E non appena Venerdì fu in vista della guida, si mise anche lui a gridare con quanto fiato aveva in gola: «Padrone! Padrone!» Poi, coraggiosamente, si lanciò al galoppo verso lo sventurato e sparò un colpo di pistola alla testa del lupo che lo aveva assalito. Fu una fortuna per il disgraziato che ci fosse il mio servitore Venerdì, cioè un uomo già abituato nella sua terra d'origine alla presenza di animali del genere, e quindi per nulla timoroso. Infatti Venerdì si avvicinò il più possibile, poi sparò alla bestia, come ho già detto, mentre chiunque altro di noi avrebbe sparato a maggior distanza, col rischio di mancare il lupo o di colpire l'uomo. Ma c'era di chi atterrire un uomo più ardimentoso di me, e in effetti tutto il gruppo fu estremamente allarmato quando, insieme al colpo sparato da Venerdì, udimmo risuonare da ambo i lati del cammino il terrificante ululato dei lupi, moltiplicato dall'eco delle montagne, cosicché avevamo la sensazione che ce ne fosse una vera moltitudine. E in verità non erano così pochi da non darci motivo di esserne impensieriti. Ad ogni modo, quando venerdì ebbe ucciso il lupo, l'altro che aveva azzannato il cavallo mollò la presa e si diede alla fuga. Per fortuna lo aveva addentato alla testa, dove le borchie dei finimenti avevano trattenuto le zanne, per cui le ferite erano abbastanza lievi. L'uomo invece era in condizioni pietose. Il lupo lo aveva azzannato una volta al braccio ed una sopra il ginocchio, e lui era proprio sul punto di crollare a terra per le impennate inconsulte del suo cavallo, quando venerdì era intervenuto e aveva ucciso il lupo. Nell'udire lo sparo, tutti noi, com'è naturale, affrettammo il passo, spronando i cavalli alla massima velocità consentita dal disagevole sentiero lungo il quale procedevamo, per vedere che cosa fosse accaduto. E non appena sbucammo dal folto degli alberi, che prima ci impedivano la visuale, comprendemmo come stavano le cose e come venerdì avesse liberato la sventurata guida. Anche se lì per lì non fummo in grado di capire che genere di belva avesse ucciso. Ma nessun combattimento fu mai condotto con tanto ardire e in modo così insolito come quello che si svolse dopo fra l'orso e il venerdì, procurando a tutti, sebbene in un primo tempo fossimo sorpresi e alquanto in ansia per lui, il massimo divertimento. Dirò innanzitutto che l'orso è un animale goffo e pesante. E non può correre a grande velocità come il lupo, che è invece agile e leggero. Ma presenta due peculiarità che solitamente determinano il suo comportamento. Prima di tutto, occorre osservare che gli uomini non sono la sua preda naturale. Perché sebbene io non sappia come si regoli quando è molto affamato, come doveva essere in questa circostanza, dato che ogni cosa era coperta di neve, in genere l'orso non attacca l'uomo, a meno che non sia quest'ultimo ad aggredirlo per primo. Al contrario, se lo incontrate nei boschi e non lo importunate, non vi fa nulla di male. Ma in tal caso bisogna aver cura di trattarlo con molto garbo e di cedergli il passo, perché è un gentiluomo oltremodo suscettibile, che non si scosterebbe di un millimetro nemmeno per lasciar passare un principe. Anzi, se proprio avete paura, la miglior cosa da fare è di volgere gli occhi altrove e proseguire il cammino. Può infatti accadere che se si resta immobili e lo si fissa negli occhi, lui si offenda. E del pari se ne ha a male se si lancia in aria o gli si butta addosso qualcosa che lo colpisce, fosse anche un pezzetto di legno non più grosso di un dito. E in questo caso non pensa ad altro che mettere in atto la sua vendetta. Perché di fronte a una questione d'onore pretende di avere soddisfazione. E questa, appunto, è la sua prima caratteristica. La seconda è che se lo avete offeso anche una sola volta, non vi darà più tregua fino a quando non si sia vendicato e vi inseguirà instancabile fino a raggiungervi. Il mio servitore venerdì aveva dunque salvato la nostra guida. E quando noi arrivammo sul posto la stava aiutando a smontare da cavallo, perché l'uomo era ferito e spaventato, anzi, più spaventato che ferito. Proprio in quel momento vedemmo l'orso sbucare dal bosco. Era un animale di proporzioni mostruose, di gran lunga il più grosso che avessi mai visto. Al vederlo tutti ne restammo turbati, ad eccezione di venerdì, il cui viso era atteggiato a una sorta di allegra spavanderia. «Oh, oh, oh!» esclamò Venerdì, indicando per tre volte il bestione. «Padrone, tu dare me permesso, me stringere mano con lui, tu fare bella risata!» Non riuscivo a capacitarmi che la cosa potesse divertirlo a tal punto. «Sei pazzo!» esclamai. «Vuoi farti sbranare?» Sbranare me? Lui sbranare me? Disse Venerdì. Io mangiare lui invece. Io far fare te bella risata. Io far divertire tutti. E subito sedette per terra, si tolse gli stivali e infilò un paio di scarpette leggere, basse e scollate, che teneva in tasca. Poi affidò il suo cavallo all'altro mio servitore e, impugnando il fucile, corse via, veloce come il vento. L'orso avanzava bel bello, senza curarsi di nessuno di noi, finché venerdì, andandogli accanto, non prese a parlargli, come se l'animale potesse capirlo. Tu ascoltare, diceva venerdì, io parlare con te. Noi seguivamo a una certa distanza. Ora stavamo scendendo lungo il versante guascone delle montagne ed eravamo penetrati in un'immensa ma rada foresta, che ricopriva un pianoro molto ampio ed aperto, tutto sparso d'alberi. In brevissimo tempo venerdì raggiunse l'orso, poi raccolse un sasso e glielo lanciò contro, ma senza fargli più male che se lo avesse tirato contro un muro. Tuttavia raggiunse il suo scopo. Infatti quel furbacchione di venerdì non aveva la minima paura e aveva gettato il sasso solo perché l'orso ci inseguisse e ci facesse fare una bella risata, come diceva lui. Quando l'orso sentì arrivare la sassata e si accorse dell'uomo, si girò dirigendosi verso di lui, affrettando il passo come se avesse avuto il diavolo in corpo, e assumendo una buffa andatura caracollante, simile a quella di un cavallo che procede al trotto. Venerdì si affrettò a fuggire verso di noi, come se avesse avuto bisogno del nostro aiuto, cosicché ci apprestavamo a sparare all'orso senza ulteriori indugi per salvare la vita del mio servitore. Io peraltro ero molto in collera con lui perché aveva indotto l'orso a muovere nella nostra direzione quando stava già andandosene per i fatti suoi da tutt'altra parte, ed ero tanto più in collera in quanto, dopo aver attirato su di noi l'attenzione dell'orso, se l'era data a gambe. Perciò gli gridai: canaglia! È questa la tua maniera di farci ridere? Coraggio, sbrigati a riprendere il tuo cavallo, altrimenti non possiamo sparare all'orso. Ma subito venerdì si mise a gridare: no sparare, stare fermo, io fare te ridere molto. E siccome quella creatura straordinariamente agile correva molto più veloce dell'orso, ecco che di colpo deviò ad angolo retto, ed avendo avvistato una grande quercia adatta al suo scopo, ci fece cenno di seguirlo. Poi, aumentando la velocità, raggiunse l'albero e vi salì con prodigiosa agilità, dopo aver abbandonato a terra il fucile, a 5 o 6 yard dalla radice della pianta. Un istante dopo l'orso raggiunse la quercia, mentre noi seguivamo a una certa distanza. Dapprima si fermò accanto al fucile, lo fiutò, poi non se ne interessò oltre e cominciò ad arrampicarsi sull'albero, agile come un gatto, ad onta della sua mole. Io ero sgomento di fronte alla follia del mio servitore, perché di follia sembrava trattarsi, e non riuscivo assolutamente a trovarvi qualcosa di comico. Frattanto l'orso continuava a salire, cosicché noi ci facemmo ancora più vicini. Quando fummo ai piedi dell'albero, venerdì si era portato fino all'estremità più esigua di un grosso ramo, e l'orso era a mezza via tra il tronco e lui. Ma non appena l'orso ebbe raggiunto la parte più sottile del ramo, «Benissimo!» esclamò venerdì. «Adesso vuoi vedere che io insegnare ballo all'orso!» E si mise a saltare e a scuotere il ramo, mentre l'orso barcollava, ma riusciva egualmente a tenersi in equilibrio e si guardava alle spalle per vedere se c'era modo di tornare sui suoi passi. Allora davvero ci mettemmo a ridere di gusto, ma venerdì aveva appena cominciato a farci divertire. Quando vide che l'orso si era fermato, riprese a chiamarlo, proprio come se l'orso potesse capire l'inglese. «Come? Non venire più avanti? Prego, venire avanti! Venire ancora avanti!» E smise di saltare e di scuotere il ramo. Allora l'orso, come se davvero avesse capito il significato di quell'esortazione, avanzò un poco. Ma subito venerdì ricominciò a saltare e l'orso fu costretto a fermarsi un'altra volta. A questo punto ci sembrò che fosse venuto il momento di colpire l'orso alla testa e perciò gridai a venerdì di star fermo e di lasciarci sparare alla bestia. Ma lui mi rispose, quasi invocando, «Oh, prego, prego, no sparare! Io sparare poco fa!» E con questo voleva dire «fra poco». Insomma, a farla breve, venerdì continuò a farlo ballare e l'orso se ne stava abbarbicato al ramo, barcollante e in apparenza prossimo a cadere. E noi non riuscivamo a immaginare che cosa si proponesse di fare quello scavezzacollo. Da prima, infatti, avevamo creduto che volesse far scivolare l'orso giù dal ramo, ma ora ci accorgevamo che l'animale era troppo furbo per lasciarsi giocare così. Infatti evitava di sporgersi troppo in avanti e si teneva saldamente afferrato con le zampe e con gli unghioni, per cui non riuscivamo a prevedere come e quando si sarebbe conclusa quella burla. Ma venerdì ben presto cancellò ogni nostra perplessità in proposito. Vedendo che l'orso si teneva ben saldo il ramo e non si lasciava indurre a venire avanti, «Bene, bene!» disse. «Tu non venire avanti, allora venire io! Tu non venire da me, allora io venire da te!» E nel dir questo si spinse ancora più fuori, dove il ramo era ormai così sottile da flettersi sotto il suo peso, e qui si lasciò scivolare con grande destrezza, fino a quando il ramo si fu abbastanza piegato verso il basso da permettergli di saltare a terra, correre al fucile, impugnarlo e fermarsi. «Coraggio, venerdì!» gli dissi. «Che cosa vuoi fare? Perché non gli spari?» «No sparare!» rispose venerdì. «Io ancora no sparare, io aspettare. Voi fare ridere ancora!» E fu così, infatti, come adesso vedremo, perché quando l'orso si accorse che il suo nemico se n'era andato, arretrò lungo il ramo sul quale si era fermato, ma con estrema cautela, guardandosi alle spalle ad ogni passo e procedendo a ritroso fino a ritrovarsi di nuovo all'altezza del tronco. Poi, sempre all'indietro, scese dall'albero, reggendosi con gli unghioni e spostando una zampa alla volta, molto lentamente. Allora, proprio nel momento in cui stava per posare a terra la zampa posteriore, venerdì avanzò fino a trovarsi vicinissimo al bestione. Gli appoggiò la bocca del fucile dietro l'orecchio e sparò, fulminandolo sul colpo. Allora quel briccone si volse a guardarci per vedere se ridevamo, e quando capì dalla nostra espressione che ci eravamo divertiti davvero, a sua volta scoppiò in una fragorosa risata. «Così uccidere orso in mio paese!» fu il suo commento. «Non è possibile!» obiettai, «dal momento che non avete fucili!» «No!» disse, «no fucili, ma avere grande lunghissima freccia!» Fu davvero per noi un piacevole diversivo, il che non ci impedì di trovarci tuttora in una zona impervia, con la guida ferita e senza sapere quale partito prendere. Mi rintronava nel capo l'ululare dei lupi e in verità, fatta eccezione per i rumori che avevo udito echeggiare lungo le coste africane e dei quali ho parlato a suo tempo, non avevo mai sentito nulla di così spaventoso. Queste circostanze e l'approssimarsi della notte ci indussero a proseguire il cammino, altrimenti avremmo accondisceso al desiderio di venerdì, che intendeva scuoiare l'animale per portarsi via la pelliccia, che indubbiamente meritava di essere conservata. Ma avevamo ancora 3 miglia da percorrere e la guida ci esortava ad affrettarci, per cui abbandonammo l'orso e continuammo il nostro viaggio. Il suolo era ancora tutto coperto di neve, sebbene lo strato fosse meno alto e pericoloso che in montagna. Le bestie feroci, come ci fu detto in seguito, erano scese nei boschi e in pianura alla ricerca di cibo, causando gravi danni nei villaggi, dove avevano aggredito i contadini e ucciso gran numero di pecore e di cavalli, e persino qualche persona. Avevamo ancora un tratto pericoloso da percorrere, e la guida ci disse che se c'erano altri lupi nella zona li avremmo sicuramente trovati in quel punto. Si trattava infatti di un breve pianoro cinto per ogni lato dalla foresta, con un lungo sentiero stretto e incassato, che dovevamo percorrere per superare il bosco e raggiungere il villaggio nel quale avremmo trascorso la notte. Mancava circa mezz'ora al tramonto, quando penetrammo nel fitto degli alberi, ed era da poco tramontato il sole quando arrivammo al pianoro. Nel primo tratto di foresta non incontrammo nessun animale, tranne in una breve radura dove cinque grossi lupi ci tagliarono la strada, sfrecciando l'uno dietro l'altro come stessero inseguendo una preda. Probabilmente non si erano accorti di noi e in un baleno scomparvero ai nostri occhi. Subito la nostra guida, che tra parentesi era un vero pusillanime, ci disse di prepararci a sparare, perché a suo avviso stava per sopraggiungere un altro branco di lupi. Tenemmo le armi pronte e gli occhi aperti, ma non avvistammo altri lupi fino alla fine di quel tratto di bosco che era lungo circa mezzo miglio, quando sbucammo nel pianoro. E qui non ci mancarono ottime ragioni per stare allerta. La prima cosa che incontrammo sui nostri passi fu la carogna di un cavallo ucciso dai lupi, una dozzina dei quali lo stava sbranando. Né si poteva dire che lo mangiassero, perché in pratica ne stavano spiluzzicando le ossa. La carne era già stata interamente divorata. Non ci parve il caso di disturbarli durante quel banchetto, né loro si curarono della nostra presenza. Venerdì voleva sparargli addosso, ma io glielo vietai nel modo più categorico. Pensavo che molto probabilmente ci saremmo trovati in frangenti molto più spinosi di quanto non prevedessimo. Eravamo giunti a circa metà del pianoro quando alla nostra sinistra sentimmo provenire dal folto della foresta lo spaventoso ululato di un altro branco di lupi, e subito dopo ne vedemmo un centinaio puntare dritto su di noi, in formazione serrata, e la maggior parte allineati in bell'ordine, come le truppe di un esercito schierato da esperti ufficiali. Non sapevo quale fosse il modo migliore di fargli fronte, ma riflettei che la soluzione migliore consisteva nel disporci anche noi in fila serrata, cosa che facemmo in pochi istanti. Per evitare che intercorresse un intervallo troppo lungo tra una scarica di colpi e l'altra, ordinai che sparasse solo una metà dei miei uomini, in modo che l'altra metà si tenesse pronta a sparare subito dopo, caso mai i lupi continuassero ad avanzare su di noi, e che quelli che avevano sparato per primi non perdessero tempo a ricaricare i fucili, ma stessero pronti con le pistole in pugno. Ognuno di noi, infatti, disponeva di un fucile e due pistole, per cui, con questo espediente, potevamo effettuare sei scariche, ciascuna con un numero di colpi pari alla metà del gruppo complessivo degli uomini. Ma per il momento non fu necessario, perché alla prima scarica il nemico si arrestò, terrorizzato sia dal fragore sia dal lampeggiare degli spari. Quattro lupi caddero colpiti al capo e molti altri fuggirono sanguinanti, come si vide chiaramente dalle chiazze lasciate sulla neve. Per l'esattezza si arrestarono, come appunto dicevo, ma non si ritirarono subito. Allora mi ricordai di aver sentito dire che la voce dell'uomo spaventa anche gli animali più feroci, cosicché ingiunsi al gruppo di urlare con quanta voce aveva in gola, ed ebbi modo di appurare che quella credenza non era infondata, perché alle nostre grida i lupi cominciarono ad arretrare e a volgerci le spalle. Allora ordinai di sparare una seconda raffica, che li fece fuggire a precipizio nella foresta. Questo intervallo ci dette modo di ricaricare i fucili, mentre continuavamo il cammino per non perdere altro tempo. ma avevamo appena finito di ricaricare le armi e di rimetterci allerta, quando udimmo uno spaventevole rumore provenire dallo stesso bosco alla nostra sinistra, ma un poco più avanti, lungo la strada che ancora dovevamo percorrere. La notte avanzava, cominciava a imbrunire. E questo aggravava la nostra situazione, ma quel clamore aumentava sempre più, e noi capivamo perfettamente che si trattava degli ululati e delle strida di quelle bestiacce indemoniate. Poi all'improvviso apparvero due o tre branchi di lupi, uno sulla destra, uno sulla sinistra e uno alle nostre spalle, e uno di fronte a noi. In poche parole, eravamo circondati. Tuttavia non ci assalirono e noi continuammo a procedere spronando i cavalli alla massima velocità che ci era consentita. Infatti, essendo il percorso alquanto sconnesso, non potevamo superare l'andatura di un trotto sostenuto. Arrivammo così in vista di un altro tratto boscoso che occorreva attraversare e concludeva il pianoro. Ma mentre ci stavamo avvicinando al sentiero o varco, avvistammo una torma confusa di lupi che sostava davanti al passaggio. In quella, da un'altra via di accesso al bosco, udimmo echeggiare una fucilata. Ci voltammo a guardare e vedemmo sbucare di tra gli alberi un cavallo con la sella e le briglie che fuggiva come il vento, inseguito da 16 o 17 lupi scatenati. Il cavallo, in verità, correva più veloce di loro. Tuttavia ci sembrava impossibile che potesse reggere a lungo a quel galoppo, per cui non avevamo dubbi che alla fine lo avrebbero raggiunto e sapevamo perfettamente quale sarebbe stata la sua sorte. A questo punto ci trovammo di fronte a una visione orrenda, perché dopo aver cavalcato fino al sentiero da dove era uscito il cavallo, trovammo i resti di un altro cavallo e di due uomini divorati da quelle bestie fameliche. E certo, il colpo di arma da fuoco che avevamo udito era stato sparato da uno di quei due sventurati, perché accanto a lui giaceva un fucile scarico. Quanto al corpo, mancava del busto e della testa, divorati dai lupi. Questo spettacolo ci riempì di orrore, né sapevamo che partito pigliare. Ma le belve ci tolsero dall'imbarazzo, perché subito si radunarono in massa attorno a noi, nella speranza di far preda. Credo che non fossero meno di 300. Per nostra fortuna, poco prima che iniziasse il bosco, c'erano dei grossi tronchi, abbattuti, immagino l'estate precedente, e qui lasciati in attesa di essere trasportati altrove. Schierai il mio drappello fra quei tronchi. E dopo esserci messi in fila, dietro uno più imponente degli altri, proposi di scender tutti da cavallo e di servirci del tronco come di un parapetto, disponendoci a triangolo, cioè su tre fronti, tenendo i cavalli al centro. Fu una decisione saggia, perché i lupi si scagliarono su di noi con impeto furibondo. Ci piombarono addosso con una specie di ringhio, e si avventarono sul tronco che, come ho detto, ci faceva da parapetto, come se si sentissero sicuri di raggiungere la preda. E questa loro furia era probabilmente dovuta alla vista dei cavalli, che erano la preda alla quale maggiormente miravano. Allora ordinai agli uomini di sparare nell'ordine appena descritto, e cioè a ritmo alterno, e tutti mirarono così bene da uccidere parecchi lupi alla prima raffica. Tuttavia bisognava far fuoco senza interruzione, perché si gettavano all'assalto come demoni, i primi incalzati da quelli che seguivano. Dopo aver esploso anche la seconda scarica, per un attimo ci parve che si fermassero, ed io sperai che si disperdessero, ma fu appunto questione di un istante, perché altri sopraggiungevano di continuo. Allora sparammo anche con le pistole. E con queste quattro scariche riuscimmo a ucciderne 17 o 18 e a ferirne il doppio. Ma nonostante questo, continuavano ad attaccarci. Non ero propenso a sparare subito i pochi colpi che ancora ci restavano, perciò chiamai il mio servitore, ma non venerdì, impegnato in faccende ben più importanti, perché con gesti velocissimi aveva già provveduto a ricaricare i nostri due fucili mentre noi eravamo impegnati nel combattimento. Dunque, stavo dicendo che chiamai l'altro mio servitore, gli diedi un corno pieno di polvere e gli dissi di stenderla lungo tutto il tronco, formando una lunga striscia di un certo spessore. L'uomo obbedì ed ebbe appena il tempo di allontanarsi prima che i lupi gli piombassero addosso. Ed anzi, alcuni raggiunsero il tronco proprio nel momento in cui io, facendo scattare il grilletto di una pistola a scarica, appiccavo fuoco alla polvere. I lupi, che erano già balzati sul tronco, furono investiti dalla fiammata, e sei o sette di loro caddero, o meglio, furono scaraventati in mezzo a noi dalla violenza dello scoppio e dalla paura del fuoco. In un attimo li uccidemmo, mentre gli altri rimasero così spaventati dal bagliore accecante dell'esplosione che arretrarono un poco. Allora ordinai di sparare gli ultimi colpi di pistola in un'unica raffica e di lanciare un grande urlo tutti insieme. Dopodiché finalmente i lupi ci voltarono la schiena e noi potemmo lanciarci contro una ventina di queste belve che si dibattevano sul terreno e le finimmo a colpi di spada. Il risultato confortò la nostra attesa. Infatti le strida e i gemiti di questi ultimi furono perfettamente capiti dai loro compagni, i quali fuggirono tutti e ci lasciarono in pace. In tutto ne avevamo uccisi una sessantina, e se fosse stato giorno ne avremmo uccisi molti di più. Così, avendo sgombrato il campo di battaglia, ci rimettemmo in cammino, perché avevamo ancora circa un miglio da percorrere. Più di una volta, lungo la strada, udimmo ancora echeggiare nei boschi il ringhio e il latrato di quelle bestie affamate, e a tratti ci parve di vederne qualcuna, ma senza esserne certi perché eravamo abbagliati dal riverbero della neve. Così, dopo un'ora di cammino, arrivammo nel villaggio dove avremmo alloggiato, e qui trovammo la gente oltremodo allarmata e tutta in armi. Infatti, la notte precedente, i lupi e alcuni orsi erano penetrati nel paese, seminando il panico, e adesso erano costretti a montare la guardia giorno e notte per proteggere il bestiame e addirittura le persone. Il mattino dopo la nostra guida stava così male e le membra gli si erano gonfiate per l'infiammarsi delle ferite che le fu impossibile proseguire. Perciò dovemmo assoldare sul posto un'altra guida, insieme alla quale raggiungemmo Tolosa, dove fummo accolti da un ottimo clima e da una campagna fertile e ridente. Niente più neve, niente lupi, niente di tutto ciò. Quando a Tolosa raccontammo l'accaduto, ci sentimmo dire che l'avvenimento era tutt'altro che insolito. Che accadeva spesso di trovare i lupi nella grande foresta ai piedi delle montagne, specie quando il terreno era interamente coperto di neve. Ma insistettero a interrogarci sulla guida che avevamo assunto e che si era presa la responsabilità di condurci lungo un simile tragitto in una stagione tanto ingrata. Potevamo reputarci fortunati, ci dissero, di non essere stati sbranati da quelle belve. Quando raccontammo in qual modo ci eravamo disposti, coi cavalli in mezzo, ci rimproverarono, dicendo che avevamo corso il rischio di morire tutti, con 50 probabilità contro una, che era stata la vista dei cavalli a scatenare la loro ferocia, perché i cavalli sono la loro preda più ambita, che di solito i lupi temono i fucili, ma la fame e la collera, oltre alla bramosia di scagliarsi sui cavalli, li rende incuranti del pericolo. E se non fossimo riusciti a tenerli sotto controllo sparando senza posa, e poi con lo stratagemma della polvere da sparo, molto probabilmente ci avrebbero sgozzati, mentre invece se fossimo rimasti in sella ai nostri cavalli, sparando dall'alto delle cavalcature, non si sarebbero arrischiati ad attaccare i cavalli, vedendoli montati da uomini. Nella peggiore delle ipotesi, continuarono, avremmo dovuto abbandonare i cavalli ai lupi, i quali, avidi di divorarseli, ci avrebbero permesso di metterci in salvo, specie disponendo di armi da fuoco ed essendo un gruppo tanto numeroso. Per conto mio, Mai in vita avevo provato così viva la sensazione del pericolo. E quando avevo visto quei 300 diavoli scatenati piombarci addosso con le fauci spalancate, pronte a divorarci, senza alcun riparo, alcuna possibilità di ritirata, mi ero già dato per spacciato. Anzi, dopo aver vissuto un'esperienza simile, credo proprio che non attraverserò mai più quelle montagne e penso che preferirei percorrere 1000 miglia per mare, anche se sapessi di dover affrontare un uragano alla settimana. Per quanto riguarda il mio viaggio attraverso la Francia, non ho niente di particolare da annotare, niente di cui altri viaggiatori non abbiano già avuto modo di parlare molto meglio di quanto possa fare io. Da Tolosa raggiunsi Parigi, e di qui, senza sostarvi a lungo, proseguii per Calais. Il 14 gennaio sbarcavo sano e salvo a Dover, dopo aver viaggiato con un tempo veramente gelido. Ero dunque arrivato al centro e al punto d'origine dei miei viaggi, e in breve tempo entrai in possesso di tutto il capitale recentemente acquisito, perché non incontrai alcuna difficoltà nel riscuotere le lettere di credito che avevo portato con me. A farmi da guida e da consigliera fu ancora la mia vecchia amica, la buona vedova, la quale, in segno di gratitudine per il denaro che le avevo mandato, si prodigò in cure e attenzioni nei miei confronti. Io d'altronde mi affidavo a lei in tutto e per tutto, sentendomi perfettamente tranquillo circa la sorte dei miei beni. E infatti ebbi davvero una grande fortuna dal principio alla fine, affidandomi alla specchiata onestà di questa eccellente signora. Perciò cominciai a pensare di lasciare tutto il mio patrimonio nelle mani della vedova, di partire per Lisbona e di trasferirmi poi definitivamente in Brasile. Ma mi trovai a far fronte ad alcune perplessità di carattere religioso. Infatti avevo nutrito più di un dubbio sulla religione cattolica romana fin da quando ero in Brasile, ma ancor più durante la lunga permanenza sull'isola deserta. D'altra parte sapevo che non avrei potuto tornarmene in quel paese e a maggior motivo col proposito di stabilirmici per sempre, se non fossi stato disposto ad abbracciare senza remore di sorta il cattolicesimo romano. Altrimenti avrei dovuto votarmi a una vita di martirio, sacrificandomi sull'altare delle mie convinzioni e facendo di me una vittima dell'Inquisizione. Pertanto deliberai di restare in patria, cercando di vendere la mia piantagione nel modo più confacente. Scrissi al mio vecchio amico di Lisbona, il quale mi rispose subito informandomi di poter facilmente procedere alla vendita sul posto. Ma se io acconsentivo a fare la proposta d'acquisto ai due commercianti brasiliani che avevano preso il posto dei miei fiduciari, loro avrebbero potuto stimarne meglio il valore, perché vivevano nel paese ed erano molto facoltosi, per cui riteneva che sarebbero stati ben lieti di comprarla. In questo caso era certo che avrebbe potuto ricavarne 4 o 5.000 pezzi da 8 reali in più. Accolsi di buon grado la sua proposta e lo autorizzai ad avanzare l'offerta. Così, trascorsi circa 8 mesi, al ritorno della nave mi scrisse informandomi che quelli avevano accettato e avevano inoltrato 33.000 pezzi da 8 a un loro corrispondente di Lisbona, a titolo di pagamento per la piantagione. Da parte mia firmai l'atto di vendita che mi era stato spedito da Lisbona e lo mandai al mio vecchio amico, il quale, sotto forma di lettere di credito, mi spedì 32.800 pezzi da 8 in pagamento della proprietà. Nell'occasione venne ribadita la clausola per la quale la piantagione doveva corrispondere al capitano un vitalizio di 100 moidores all'anno, da proseguirsi alla sua morte sotto forma di un vitalizio di 50 moidores a favore di suo figlio, secondo la promessa fatta da me a suo tempo. In tal modo concludo il racconto della prima parte di una vita oltremodo ricca di avvenimenti e di avventure, una vita che la provvidenza ha disseminato di eventi alterni e così varia che raramente al mondo se ne sono viste uguali. Una vita che aveva avuto un inizio alquanto sprovveduto, ma che si concludeva in modo molto più positivo di quanto ogni sua singola fase mi avesse dato motivo di sperare. Sarebbe logico concludere che, avendo raggiunto la sicurezza economica in circostanze tanto fortunose, non avessi più voglia di andare incontro ad altri rischi. E così sarebbe stato, infatti, se le circostanze vi avessero concorso. Ma io ero assuefatto a una vita di continui vagabondaggi. Non avevo famiglia né molti parenti, e sebbene fossi ricco, potevo contare su pochissime amicizie. Del resto, sebbene avessi venduto la mia piantagione in Brasile, non riuscivo a togliermi quel paese dalla testa e avevo un gran desiderio di rimettermi in movimento. Ma soprattutto non riuscivo a tenere a freno l'impulso irresistibile di rivedere la mia isola e di sapere se quei poveri spagnoli vi erano arrivati e come li avevano accolti quei manigoldi che avevo lasciato laggiù. La mia ottima amica, la vedova, mi distolse dal prendere una simile decisione e seppe esercitare un così forte ascendente su di me da impedirmi di partire per quasi 7 anni. In questo periodo presi sotto la mia protezione i miei 2 nipoti, figli di uno dei miei fratelli. Il maggiore aveva qualcosa di suo, cosicché volli che ricevesse un'educazione da gentiluomo e feci in modo che alla mia morte disponesse di qualcosa in aggiunta al suo patrimonio personale. Quanto all'altro, lo affidai al capitano di una nave e dopo 5 anni, constatando che il ragazzo dava prova di essere intraprendente, avveduto e coraggioso, gli affidai una buona nave e lo mandai per i mari. In seguito sarebbe stato questo giovane a trascinarmi, vecchio com'ero, verso altre avventure. Nel frattempo feci qualcosa per sistemarmi in qualche modo in Inghilterra e in primo luogo feci un matrimonio in piena soddisfazione ed ebbi 3 figli, 2 maschi e 1 femmina. Ma più tardi mia moglie morì e siccome nel frattempo mio nipote era rientrato da un viaggio in Spagna particolarmente redditizio, la mia inclinazione ad andare all'estero e le sue insistenze finirono con l'avere la meglio e mi indussero a salpare sulla sua nave in qualità di mercante privato diretto alle Indie orientali. Questo avveniva nell'anno 1694. Nel corso di questo viaggio visitai la mia nuova colonia sull'isola, rividi gli spagnoli miei successori, ascoltai il resoconto della loro vita laggiù e di quei furfanti che vi avevo abbandonato. Seppi che in una prima fase avevano maltrattato gli spagnoli, ma che poi erano addivenuti a un accordo, per poi rompere la tregua, unendosi e separandosi in momenti successivi, fino a quando gli spagnoli erano stati costretti a usare la forza contro di loro e li avevano sottomessi, ma continuando a trattarli con grande giustizia. Una lunga vicenda che, se fosse raccontata, risulterebbe ricca di svariati e miracolosi accidenti quanto la mia, specie per quanto concerne le battaglie con i Caraibi, che più volte sbarcarono sull'isola, ed anche in merito alle migliorie apportate all'isola stessa. Inoltre venni a sapere che 5 di loro avevano compiuto una spedizione sulla terraferma, dove avevano fatto prigionieri 11 uomini e 5 donne, dalle quali, al momento del mio ritorno sull'isola, erano nati 20 bambini. Lì mi trattenni per circa 20 giorni, lasciandoli poi riforniti di ogni genere di provviste, e in particolare di armi, polvere da sparo, pallottole, vestiti, strumenti vari e 2 artigiani che avevo portato con me dall'Inghilterra, cioè un carpentiere e un fabbro. Oltre a ciò provvidi a dividere l'isola in varie parti, riservando a me la proprietà di tutto il territorio, ma assegnando a ciascuno dei coloni gli appezzamenti che desiderava. Poi, quando tutto fu sistemato a dovere e loro si furono impegnati a restare dove erano, ripartii. Raggiunsi il Brasile, da dove mandai loro un battello da carico comprato sul posto, con altra gente destinata a popolare l'isola. Su questa nave, oltre a scorte di vario genere, imbarcai 7 donne, scelte a mio piacimento, in qualità di serve o eventualmente di mogli per chi le desiderasse. Quanto agli inglesi, promisi di mandare altre donne dall'Inghilterra, con un carico di attrezzi necessari alla coltivazione della terra, e mantenni la promessa. Anche costoro, quando furono ridotti alla loro ragione, si dimostrarono molto onesti e diligenti e ottennero in assegnazione le loro rispettive proprietà, separate da quelle degli altri. Inoltre mandai loro dal Brasile 5 vacche, 3 delle quali gravide, oltre ad alcune pecore e a qualche maiale. E questi maiali, quando tornai la volta successiva, erano già notevolmente aumentati di numero. Ma tutte queste cose, a cominciare dalla storia dei 300 Caraibi che li assalirono distruggendo le loro piantagioni, e delle 2 battaglie che dovettero combattere contro questa masnada di nemici, uscendone una prima volta sconfitti e subendo la perdita di 3 uomini, fin quando un uragano distrusse le canoe dei loro nemici ed essi li presero con la fame, oppure li uccisero, rientrando in possesso delle loro piantagioni, ripristinandole e continuando a vivere sull'isola. Di tutte queste cose, dicevo, e di altri straordinari avvenimenti di cui sono disseminate le avventure che mi occorsero nei 10 anni successivi, darò forse in avvenire un ulteriore resoconto.